Life in the Garden, natura, giardini, libri e poesia. Eccoci qua, questo è un episodio speciale a cui tengo particolarmente perché la scorsa settimana ho avuto la grande occasione di partecipare all'inaugurazione della quarta edizione del Radice Pura Garden Festival che si tiene a Giarre in Sicilia e quindi sentirete nell'ordine l'introduzione fatta da me e Adele Amorosi che mi ha accompagnato in questa bellissima giornata e poi le parole del direttore artistico Antonio Perazzi che in inglese ha presentato alla stampa il suo giardino realizzato nel 2019 e poi nell'ordine i giardini finalisti Stone, Discendere, Alla Mensa di Madre Etna, UFO, introdotto dalle parole di Perazzi, e infine il giardino del maestro Paolo Peirone, Vento e Acqua, introdotto dal direttore artistico e presentato dal più stretto collaboratore del maestro Peirone, che è Alberto Fusari. Spero che mi perdonerete se in alcuni passaggi live la qualità audio non è ottimale, ma purtroppo ho avuto qualche problema con uno dei due microfoni. Buon ascolto! Buongiorno, buongiorno, prova a parlare.
Ciao, prova.
Dove siamo?
Dove siamo? Radice Pura Garden Festival.
Perfetto. Eccoci qua, bentornati a Life in the Garden. Siamo live dal parco di Radice Pura a Giarre, vicino a Catania, e siamo seduti insieme ad Adele Amorosi.
Buongiorno Enrico.
Ciao Adele. Adele mi sta facendo da guida in questo bellissimo parco e adesso siamo seduti nel giardino di Antonio Perazzi, Home Ground.
È un giardino permanente.
Esatto, ed è veramente bello. Ne avevamo già parlato di questo giardino, ma ho voluto riparlarne un attimo perché viverlo dal vivo è tutta un'altra cosa. Descrivici in due minuti questo
giardino. Il giardino è un frutteto tropicale, è di piante, di essenze sconosciute ai più, sono tutte una sorpresa, ed è fatto a scacchiera ed è caratterizzato da un sistema di irrigazione un po' tipo le risaie. Risaie, sì. Il sistema di irrigazione siciliano è un po' un miscuglio tra questi due meccanismi,
sì.
Ed è bellissimo, dopo tanto tempo è ancora bello.
Ci sono questi riquadri con
l'Ophiopogon, sì. Che comunque non ha resistito tanto nel tempo, forse questo inverno è stato un po' troppo duro, ma sono convinta che adesso che è cominciata la buona stagione andrà tutto molto meglio. E noi siamo seduti su questo bellissimo sedile di basalto sotto delle pomelie, sì. Che sì. Ancora sono senza foglie, sono ancora spoglie, accanto delle gardenie, ci sono tante essenze molto interessanti.
Sì, e poi ci sono questi riquadri con i versi di Gaetano Zoccali. E sono molto contento perché appunto oggi avremo modo di vedere i nuovi giardini finalisti di questa edizione che inaugura,
che
proprio
la quarta
che inaugura oggi, diciamo, per la stampa e domani per tutti, e quindi è un posto magnifico questo, invito tutti a venire e dai, siamo carichi.
Sì, è un vero paradiso.
I was invited here to do a garden and I was so happy because for me this is the toyland of plant enthusiasts. And I love to travel. I've traveled a lot and I keep on traveling, but I've never seen a place like this where you can grow almost any kind of plant, from camellia to mangoes, from macadamia to peaches, normal peaches, and any other kind of plant you desire, is in your desire. So the most difficult thing for a designer is to design a garden from nothing, from any idea. You don't have any line. And so I thought that this was really my homeland, the place where I would like to stay, the place where I would like to put my roots, to set my roots. And I thought that me, like a garden here, will change so much and will keep the tradition of the use of the water, with a new design made by new plants. These new plants are tropical plants that come and will be the new inhabitants of this Sicily. And so this is a selection of the new flora that probably will design the landscape in the next future here in Sicily. And it was funny because when I designed the garden, I was doing another garden in India where I have just planted the Chicas circinalis. And I always dreamed, and I thought, when will I have the chance to plant the Chicas circinalis in Italy? And then I discovered that in the catalog of Faro there were Chicas circinalis, and then I had the chance to plant it here. Second thing, I would like to say something about the stone. As we have seen in the UFO, UFO garden, I was impressed about the technique in producing the basalt slabs. And the basalt slabs are obtained by cutting these columns, and those are the waste of the slabs. So it's very funny because in landscape architecture you follow a process that seems opposite to architecture. You use wastes and you somehow work with compensation of what in architecture are problematics, and in gardens are something that complete the project in the real sense. And then the last word for these poems here. I love to write. I come from a family of writers and I write books. I'm writing a new book now, and it will be in on wilderness and to the vulgarity of the landscape somehow, so different wilderness, and it will be for the next year. But I had problems in explaining the sensation of my gardens, because I think that I am different. I am too much involved in doing a garden. And so I asked to a friend, a guy that I admire, a real gardener here, Gaetano. Gaetano is probably the best gardener I've ever met here in Italy, but he's a journalist. And so I said, Gaetano, would you like to write some poems for me? And he said, of course. And I said, got it. And so in a few days, he wrote this motts, these poems, and we wrote it on these basalt slabs again. And so this is a garden that needs the water to be understood, and the words as water, as the sun, as the air will disappear and appear during the time. Così grazie mille Gaetano anche. And the last time, home ground, me and my wife Benedetta, who is my associate, she is my North Pole, she is my counselor, my love, il mio amore, allora, diciamolo in italiano, spesso sta dietro le linee, invece è assolutamente fondamentale per chi fa questo lavoro poter condividere una scelta di vita, e io non avrei potuto farlo senza Benedetta anche, per cui io, Gaetano e Benedetta sono meritevoli. Poi ovviamente anche i miei figli, che spesso ci dicono, ma quando torniamo in quel posto per fare una vacanza e non solo per stare a progettare o a costruire un giardino?
Abbiamo appena visto il giardino Shadow and Stone, che è finalista a questa edizione del Radici Pure Garden Festival, di due architette paesaggisti che sono Anna Tot e Sara Stojakovic, che hanno creato questo giardino che devo dire mi è piaciuto molto, non so a te Adele.
A me è piaciuto molto, sì, è molto armonioso, è molto armonioso, e mi è piaciuta molto la scelta delle piante, tutte dialoganti tra di loro, tutte queste essenze assolutamente mediterranee, la filirea, la tulbaghia, il
esatto,
timo,
sì.
E poi mi è piaciuto anche l'uso del giardino della ghiaia, che,
sì,
che in effetti è una strategia vincente ormai, perché come sappiamo,
esatto,
trattiene,
sì,
l'umidità, ci aiuta a mantenere un giardino in maniera facile, senza troppo dispendio di energie. A
sì, queste paesaggiste croate mi hanno colpito molto, sono molto giovani, hanno scelto anche secondo me delle piante azzeccatissime, e per me appunto, dicevo a loro, è un po' il giardino che è quello, un po' deve essere del futuro, che resiste alla siccità, con questo uso appunto del timo, dello Spartium Junceum, del Vitex agnoscastus e Flomis, quindi
c'era anche il corbezzolo
Laurus,
essenza, sì.
Una sughera, e veramente veramente interessante, e loro molto entusiaste
piene, veramente piene di sì, entusiasmo è la parola, è piena di entusiasmo e di tanta voglia di fare. Mi è piaciuto anche l'uso delle pietre di basalto che loro hanno usato per il camminamento che porta verso l'interno, dove c'è una piccola vasca con dell'acqua corrente. E poi mi è piaciuto il contrasto, appunto, come dice il titolo, Shadow and Stone, cioè il contrasto tra la parte al sole e la parte all'ombra.
Sì.
L'ingresso di questo piccolo giardino è sottolineato da degli archi di entrata e degli archi di uscita.
Di colore giallo,
lo trovo giocoso questo aspetto, sì. Un po' sdrammatizza questa durezza di questi giardini così molto scarni, anche se in realtà è pieno di biodiversità questo giardino, però l'effetto è, almeno al momento, forse perché di primo impianto, l'effetto è abbastanza scarno. Immagino che tra un 6 mesi, 8 mesi questo giardino sarà veramente super florido, super abbondante.
Sì, esatto, con questo...
Però è già in fiore, già fa il suo effetto ed è prevedibile la sua immagine tra qualche mese. A me è piaciuto tanto.
Sì, anche a me. Poi sotto questo sole della Sicilia, secondo me, ci sta benissimo.
Molto, molto bene.
Eccoci, siamo nel giardino di Marta Prosello, Andrea D'Ascola e Sofia Ronchini, che si chiama Di Scendere. Finalmente ho conosciuto Marta Prosello dal vivo, dopo averla intervistata,
esatto,
non so, quante volte? Due.
Due, mi sembra.
Due, tre volte, esatto, due volte. E niente, mi piace un sacco questo giardino. Parlaci Marta subito di come è nato.
Va bene. Allora, noi appunto abbiamo approcciato al tema dell'anno che richiedeva appunto la centralità delle piante, il giardino delle piante, cercando di proporre al visitatore, quindi di trovare una soluzione che permettesse al visitatore di conoscere, di vedere, di appunto di avere una visione delle piante nella loro interezza, 360 gradi, quindi allontanarci un po' dalla classica visione della pianta dall'alto al basso e appunto andarla a ispezionare, anche a conoscere, non solo nella sua parte aerea ma anche nella sua parte radicale, quindi vedere quello che succede sottoterra. Ispirazione per questa idea è stato la lezione del paesaggista Kingsbury, che appunto proponeva e chiedeva ai propri studenti di andare a vedere, di abbassarsi al livello del terreno, quindi al colletto delle piante, e quindi di avere questa vista che è la
Rabbit's Eye View,
la vista del coniglio. Vista del piccolo roditore,
I
del
conigli
piccolo animale
che fanno danni nei giardini inglesi, esatto, come sappiamo,
esatto. Però lui dice ai paesaggisti cioè per capire poi come piantare, come funziona una comunità vegetale, tu dici avvicinati, abbassati e guarda il colletto, come funziona, se è clonale, non è clonale, la radice, eccetera, eccetera. Quindi da qui c'è venuta l'idea di scendere. Poi
man mano, ovviamente, poi c'è stato tutto un percorso progettuale che pian piano ci ha portato alla creazione di questo disegno, che quindi vede questo taglio nel terreno come se fosse una vera e propria sezione di un planting.
Sì.
Quindi una sezione, si scende a un certo punto nel punto più alto, circa a 2 metri sotto il livello del terreno, e poi ci sono appunto queste finestrelle attraverso la cui apertura si può sbirciare in quello che accade sotto
le radici e la terra,
le radici, il colletto, proprio il punto di giunzione tra la parte radicale e la parte aerea,
come faceva John Ernst Weaver. La seconda ispirazione, che è interessante citare, poi si può anche cercare le immagini, sono bellissime, è questo botanico americano che nei primi del Novecento, lui ha passato tutta la vita a fare queste cose qui, cioè lui scavava e per studiare gli apparati radicali, scavava, faceva queste pareti, queste sezioni, e poi lui riportava...
Le ridisegnava,
faceva questi disegni botanici bellissimi degli apparati radicali che si trovano. E ci è venuto in mente, c'è questo libro molto bello, si chiama Understanding Roots.
Okay.
Non mi ricordo purtroppo l'autore.
Segnatevi il libro.
Esatto, lui parla molto di queste cose e volevamo riportare questa sezione dal vivo e possibilmente suscitare il senso di sorpresa che questi disegni suscitano, sì, perché esatto. Quando tu vedi questi disegni, la prima cosa che ti viene in mente è come la parte aerea non corrisponda all'idea che tu avresti dell'apparato radicale sotto. Magari c'è una pianta alta 5 cm e giù un fittone che fittone... va a 7 metri di profondità.
Sì, è vero, bellissimo.
E quindi questa diciamo che è la seconda ispirazione che poi ci ha dato questo disegno fatto esattamente in questo modo, con le finestre, la sezione attraverso cui si sceglie.
E le piante come le avete scelte?
Le piante appunto le abbiamo scelte proprio in questo senso, cioè non solo perché come si fa, perché si combinano esteticamente bene per la loro parte aerea, ma anche per il possibile interesse che potrebbero avere nell'osservazione dei loro apparati radicali, quindi apparati radicali tutti diversi. C'è la pianta annuale a fittone, c'è quella rizomatosa, c'è quella con la radice carnosa, c'è le bulbose, c'è gli apparati fascicolati, quelli più superficiali, quelli più profondi. Si cerca di dimostrare anche l'interazione fra i vari apparati o possibilmente anche l'interazione fra flora e fauna, perché per esempio fino a qualche giorno fa c'era un formicaio bellissimo, sì, che si vedeva, fantastico, che adesso però si è spostato.
Che poi immagino che questo è un giardino che si sviluppa anche con il tempo, rimanendo certo. Qui...
L'altro tema appunto dice il giardino delle piante nella loro estrema imprevedibilità, perché noi abbiamo creato queste finestre ma non sappiamo quello che le piante
che succederà,
come vorranno mostrarsi, se vorranno mostrarsi o meno, capito? E quindi si svilupperà idealmente, poi anche sul lungo termine ci dovrebbe essere anche le piante che si autodisseminano e quindi vanno a sparigliare le carte nelle finestre. Sì.
E ditemi un po' di nomi di specie del vostro giardino, se almeno anche gli ascoltatori hanno un'idea.
Ma magari qualcosa di più curioso, per esempio adesso la tua collega sta
fotografando
la Morea iridioides, che è una bellissima iridacea di origine sudafricana, sì. Ecco un altro tema delle piante che abbiamo cercato di appunto mettere qualcosa che si accordasse a questo clima, magari sperimentare, sì, qualcosa che non riusciamo a mettere a Milano perché è sempre un po' lì con gli inverni. Non siamo sicuri se vengono bene o meno, ma qui secondo me verranno molto, molto belle. La Morea iridioides, oppure c'è il Lilium formosanum, che è un Lilium molto poco conosciuto, ma che appunto viene dall'isola di, sì, Taiwan, che cresce proprio in questi terreni vulcanici, bordo dell'oceano. È una pianta molto alta, ma resiste benissimo al vento. E secondo me su questa isola sarà molto contento.
Sarà contento. Quindi insomma avete fatto un buon lavoro di scelta delle piante.
Oppure appunto piante il cui apparato radicale racconta qualcosa. C'è la Glicirrhiza glabra, che è la liquirizia, sì, è una pianta molto graziosa da giardino, ma viene poco usata in giardino, sì, una leguminosa molto, sì, leggera. Oppure ti posso citare, c'è una graminacea che è autoctona dei nostri territori, che è il Chrysopogon grillus,
sì,
che ha un apparato radicale molto muscoloso, per, okay, così dire, e tanto che ha un uso etnobotanico riconosciuto. Si facevano le spazzole, delle spazzole con questi apparati radicali che erano sterrati, usati.
Fantastico.
Sì.
E invece Sofia, ti parlaci della scelta di questa scala di color rosso, questo percorso rosso, che anche ieri parlavo con Antonio Perazzi, mi diceva non so perché hanno scelto questo colore, l'ha chiesto anche a voi.
Sì. In effetti prima sono salita e
sì?
sulla torre, che non so come rendere per chi non può vedere, però comunque,
sì,
c'è una torre molto alta da cui si vede molto bene l'Etna, tra l'altro.
Sì, sì,
e
sì, sì.
Dando uno sguardo a 360 gradi si nota. forse
si
anche
vede.
Questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto questo colore. E voleva essere proprio uno spacco, nella terra,
okay,
e questo colore che contrasta molto bene con il verde della vegetazione richiama l'occhio e richiama anche un po' le viscere della terra, quindi la,
okay,
lava.
E come è stato lavorare in Sicilia? Qui al Radice Pura
è stato molto intenso, faticoso,
sì, faticoso.
Molto faticoso, perché quando... è una struttura impegnativa, non so, per chi non che sta ascoltando, è una struttura,
sì,
che
poi metteremo delle foto sui social,
due metri,
sì,
e deve mantenere,
sì, ecco,
una
devo dire, era impegnativo come lavoro questo,
sì,
vostro.
quando abbiamo iniziato a riempire di terra abbiamo iniziato a temere
il crollo,
la stabilità.
E invece sta reggendo tutto.
Sta reggendo, speriamo che regga.
Siamo stati anche sfortunati perché abbiamo incontrato un masso.
Un masso notevole.
Sì, per cui uno dei plinti che regge uno dei pali
della struttura
era un punto debole e da lì è iniziato.
Da lì è iniziato un po' per cui abbiamo dovuto dare gli aggiustamenti che in cantiere secondo me sono inevitabili, quindi le modifiche all'ultimo si fanno, no? Però è stato interessante perché la vita da cantiere non è una vita che facciamo così spesso, almeno non di questo tipo, e quindi provarla in piccolo è stato
quindi
molto
il vostro prossimo passo è il Chelsea Flower Show? Marta? Dici Marta?
Abbiamo pensato.
No, io cosa devo dire? Sarebbe bellissimo. Poi ci hanno detto chi vince Radice Pura, e c'è un detto della Radice Pura, che comunque chi vince Radice Pura poi va a Chelsea, quindi speriamo,
vedremo.
Perfetto, grazie ragazzi davvero.
Grazie
a a prestissimo.
A presto.
E adesso passiamo al giardino, alla mensa di madre Etna, descritto dagli autori Gordon Goh, che viene dalla Malesia e ce lo spiegherà in inglese, e Linda Grisoli.
Hello everyone, it is an honor to be part of Radicepura Garden Festival. Our edible garden, alla mensa di madre Etna, is inspired by our visit to Sicily, as we were amazed by the diversity of landscapes and the rich agriculture in Sicily. And also we find that Etna is the source of life that gave rise to the native edible species. It is a volcano with a feminine name and being perceived as a mother who gave life and fertility to the ground of Sicily, thus enabling the proliferation of plants and human life. So with this edible garden, we try to portray the natural selection and human interference over time that resulted in today's ecological diversity in Sicily. The garden rolls out over the ash-gray soil like a river of lava from the volcano that descends into the valley, creating a tapestry of life filled with colors and aromas. In fact, the river of edible species together with the stone walls are orientated towards the direction of Mount Etna, paying an homage to her. The garden is divided into three zones. Firstly, the wild native plants. Secondly, the common native plants. And thirdly, the cultivated plants. This succession is a dialogue between the past and present, the wild and cultivated, the pure and hybrid, the origin and co-evolved. At the center of the garden, there's a circular table that can be reached from every corner of the garden, with no defined paths. The uneven path left clear by the vegetation allow people to stroll through the garden, brushing against the shrubs and trees, giving them an intimate connection with the surrounding landscape. Overall, I think this is a really wonderful manifestation of the garden, and I'm quite happy to see people gathering around the table and having a good time. And I can say this is a fruitful collaboration with Linda, and I'm glad that our heritage and differences in perspective worked out well. Thank you.
Grazie a Gordon per l'introduzione del giardino che abbiamo realizzato a Radice Pura Garden Festival alla mensa di madre Etna, madre nel significato materno appunto attribuito al vulcano come fonte di vita, perché il vulcano ha reso fertile la terra siciliana e ha offerto quindi all'umanità abbondanti raccolti. Tutte le essenze del giardino sono appunto commestibili. Il giardino è suddiviso in tre sottozone. La prima zona è quella delle specie selvatiche edibili, per esempio il finocchietto selvatico, la borragine, la fragolina di bosco. La seconda zona, quella caratterizzata dal tavolo, questo tavolo circolare in pietra che abbiamo posto al centro del giardino, simboleggia un'incursione umana che ha modificato la natura selvaggia della prima zona. Del resto i paesaggi stessi siciliani sono in qualche modo il risultato di delle modificazioni umane che si sono poi succedute nel corso degli anni anche per mezzo dell'agricoltura. E questo tavolo questa altezza soprattutto del tavolo ha un significato, è volutamente molto bassa perché ha lo scopo di avvicinare il visitatore al terreno, e al centro, al posto di ospitare il classico centro tavola, ospita degli esemplari, delle specie radicate a terra come se fossero proprio dei commensali, come se fossero degli interlocutori. La terza zona è quella simbolicamente più lontana dal vulcano Etna, da madre Etna, alla cui mensa noi sediamo e ci nutriamo. Nella terza zona abbiamo le specie ibride coltivate, la salvia per dire, insomma il rosmarino, specie molto note, diciamo le specie alla base dei nostri orti anche, e è la parte più ricca, più fitta, a differenza della prima, proprio perché il messaggio dietro il giardino è quello di far riflettere sull'evoluzione di queste specie commestibili, che però soprattutto per quanto riguarda le specie selvatiche è a rischio, perché gli ultimi custodi della conoscenza etnobotanica, soprattutto per quanto riguarda le specie selvatiche, hanno ormai più di 70 anni, di conseguenza nei prossimi 10-20 anni queste conoscenze andranno perdute, no? In uno scenario un po' negativo, ma soprattutto perderemo gran parte della diversità selvatica se smettiamo di mangiare, di cibarci di queste specie. Quindi abbiamo sfruttato l'occasione di questo festival per diffondere anche consapevolezza di questo spettro di specie commestibili, proprio l'impressione che abbiamo voluto trasmettere appena si entra in giardino è come quella di trovarsi di fronte a un fiume che scende dal vulcano Etna come una colata lavica, tant'è che c'è la sabbia lavica sopra tutte le che insomma caratterizza tutto il terreno. Ed è un fiume di specie commestibili, un arazzo di vita, di profumi, di colori, tutto orientato in direzione dell'Etna per rendere omaggio appunto a questa fonte straordinaria. E il messaggio, oltre che una celebrazione chiaramente della biodiversità sicula, è anche un messaggio di un invito alla riflessione.
Allora, among all the projects, I really enjoyed their project. They are Bob. How do you call it? Bob. 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 Is it they, like Roberto Benigni. My name is Roberto, but you can call me Bob. Eh? Okay. And because they send a very nice drawings. You cannot understand nothing. It doesn't seem a real garden. It doesn't seem... It reminds me Kubrick's movie. Yeah. No? 2001 Odissea nello spazio. And... a monolith, yes, exactly. But here there is another element of the landscape, which is really the basalt, the stone, which is a capricious stone, as capricious are the plants here. Would you introduce that? Grazie. Bellissimo, bravi.
Passiamo con Maria Laura Calogero, Graziano Testa e Matteo Pennisi per il giardino UFO, una foresta occulta. Ciao ragazzi.
Ciao.
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 E come state? Come sta andando questa esperienza alla Radice Pura Garden Festival?
Bene, benissimo, ci stiamo
divertendo. Sì, ci stiamo divertendo molto. Siamo molto a nostro agio, devo dire.
E fra l'altro ieri vi ho visto anche sul palco, tipo nella scena di gala, alle 11 di notte, quindi...
Sì, dopo litri di vino.
Bravissima Maria Laura a parlare a quell'ora, io non ce l'avrei mai fatta davanti al pubblico.
Neanche noi. L'abbiamo scelta non a caso.
Esatto. No, a parte gli scherzi, raccontatemi com'è nato il vostro progetto di giardino.
Vai, grazie.
Allora... Partiamo un poco da una di quelle che erano le domande che poneva il contest, no? Quindi qual è il giardino del futuro, il giardino contemporaneo? E noi provando a dare una risposta a questa domanda abbiamo pensato di dire che il giardino del futuro è un po' un giardino che in realtà non ha bisogno dell'intervento dell'uomo, ma che è un giardino che in qualche modo si sostiene da solo, cioè... un po' come i paesaggi locali che troviamo qui. Noi siamo un gruppo siciliano e sì, lavoriamo a Catania, quindi il paesaggio etneo è quello che forse maggiormente ci influenza, quindi
abituati un po' a vedere questi luoghi che sono aridi e poi improvvisamente troviamo delle oasi di verde, con esplosioni di colori, di odori e specie diverse. Quindi abbiamo un po' provato a dire se già esiste in natura qualcosa di talmente incredibile dal punto di vista naturalistico, come facciamo noi a fare un giardino che possa funzionare meglio. Allora sì. Di conseguenza abbiamo provato a ribaltare un poco la questione cercando di rispondere in maniera diversa, no? Quindi dicendo che in realtà forse il modo migliore di fare un giardino è quello di delimitare una porzione di paesaggio locale, quindi utilizzando piante autoctone che sì. Che vivono da sole, diciamo indipendenti, e di conseguenza trovare quello che è una cornice al paesaggio, no? Circostante.
Esatto.
Quindi quello che appunto in realtà abbiamo voluto fare è semplicemente racchiudere un pezzo di mondo che già c'è, cioè non abbiamo voluto metterci a paragone. Non so come dire, sfidare il mondo,
la natura
naturale che ci circonda. Semplicemente abbiamo detto, facciamo, come diceva Graziano, uno scrigno, facciamo una cornice a quello che già esiste. Quindi questa cornice è a tutti gli effetti il nostro progetto, perché poi appunto noi non siamo paesaggisti, noi abbiamo una formazione da architetti. Infatti quello che abbiamo realizzato sono 40 tonnellate di una cornice che è fatta da 40 tonnellate di pietra lavica, perché infatti, poi chiaramente il rimando è quello dell'Etna.
Esatto. Matteo, descrivici un attimo infatti il giardino com'è, proprio per chi ci ascolta.
Wow,
in poche parole.
Ma io lo descriverei come ho provato a farlo prima con un ragazzo, come una sorta di casa, una casa delle piante, no? Quindi che delimita un fuori, delimita un dentro, però allo stesso tempo sono in relazione. Quindi è sostanzialmente una stanza di pietra lavica,
sì.
Rettangolare, aperta con su ogni lato con una fessura che è sostanzialmente la distanza tra quattro blocchi che fanno sì. gli angoli. Sta su una collina, quindi per arrivarci bisogna salire. Sì, è un posto a cui si accede salendo.
Quindi non è un caso.
Non è un caso.
Infatti mi diceva, perché non hanno messo il monolite nel mezzo invece è spostato un po' in su perché doveva salire?
Ma io penso fondamentalmente per due motivi. Uno, perché il motivo più banale, forse se vogliamo, è che comunque un vulcano che si rispetta è sempre eccentrico, no? Quindi rispetto all'Etna. Rispetto al fatto di voler costruire e rappresentare un pezzo di natura dell'Etna è un po' questo, ma soprattutto a livello percettivo porlo più a distanza possibile dal passaggio, dall'accesso, perché un po' deve sembrare un po', non dico come un castello, ma come qualcosa che deve arrivarci, cioè non a portata di mano. Infatti è anche molto bello, le persone chiedono posso salire, no? Da questa idea della distanza che già c'è una prima soglia che è la collina e poi una seconda soglia invalicabile che è quella delle pietre, al cui al centro ovviamente stanno
infatti,
le piante che esplodono.
Ieri quando c'era durante il press tour molti rimanevano così forse un po' interdetti da fuori a guardare il monolite, poi qualcuno piano piano si avvicinava a vedere cosa c'è dentro,
come le scimmie di Kubrick,
vero,
rimangono abbastanza distanti e poi mano cominciano a avvicinarsi e poi stanno anche ferme e cominciano a toccarlo con più fiducia.
Sì, è quella distanza un po', non so, di quel timore
del timore,
mi posso effettivamente avvicinare,
posso entrare o meno. Sì, è giusto
quel timore reverenziale verso qualcosa che è potente.
Ok,
noi pensiamo e speriamo di aver raggiunto questo.
Secondo me sì, perché ho visto tanto successo sulla vostra opera e comunque anche ne sentivo parlare anche da altre persone in giro qui a Radice Pura.
Quello che non abbiamo detto è che è un'unica pietra tagliata in quattro.
Ah, ok, sì, infatti.
Cioè
poi
questi quattro blocchi che però
risultano
dal taglio di un'unica pietra. Per cui noi tagliamo con due tagli ortogonali tra di loro questa pietra, i pezzi poi vengono ruotati in modo tale da avere le facce che erano quelle interne, quindi quelle squadrate all'esterno.
Sì.
E internamente per conformazione si crea questo vuoto che è effettivamente il posto poi destinato alla piantumazione.
La scelta delle piante invece diciamo sono piante che stanno bene in questa zona.
Sì,
e quindi
come diceva Graziano, sono piante resistenti, piante locali, piante colorate che aumentano questo contrasto e che rendono vivo questo mondo.
Ragazzi, complimenti davvero. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie anche a te, Graziano. Ciao, a presto.
Ciao, a presto.
Ciao.
Questo posto speciale, che è un orto botanico, che è un parco, che è una collezione di passioni e di idee che prendono forma, ci sono dei luoghi sacri. E questo qua è uno di questi. Questo è il nuovo progetto che Paolo ha regalato a Radice Pura. Quando abbiamo pensato di raccogliere, diciamo, quanto Radice Pura ha saputo velocemente creare negli anni iniziali, e che sono veramente contento Mario mi abbia dato l'occasione di poter partecipare a contribuire ancora meglio. Abbiamo pensato che ci fosse bisogno di avere un maestro che regalasse un progetto che raccontava sì del Mediterraneo, ma che sapesse raccontare anche dei giardini italiani, perché troppo spesso forse si pensa che per fare dei giardini bisogna soltanto guardare cosa fanno gli altri, cosa fanno i maestri inglesi, cosa fanno i maestri francesi, cosa fanno a Spagna, cosa diceva la storia dei giardini. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere una persona che per quanti anni, Paolo? Da quanti anni progetti i giardini?
Dunque io ho 83 anni, dal 71, 70-71.
Io sono nato nel 69. Quindi da tanti... La cosa meravigliosa di Paolo è che di solito quando si chiede a un maestro se viene a progettare, a fare un progetto, manda uno schizzo, dà un'idea, fa una telefonata. Noi ci siamo visti 6 volte, siamo andati più volte a trovarlo, è venuto più volte e con indomito ottimismo e gentilezza si è dedicato, insieme ad Alberto Fusari, a no, questo Alberto. Progetto.
Anche che spiega come funziona la cosa.
Alberto, spieghi tu?
Alberto, raccontaci un po' del giardino, anche delle piante.
Devo tantissimo,
dai.
A lui, guardatelo bene.
Lo so.
È la prima volta che lo dice, eh? Attenzione!
Vai. È tutto un meccanismo...
Non lo dico mai.
No, lo dico. È un meccanismo circolare, quindi abbiamo un serbatoio d'acqua, l'acqua viene tirata su dalla pompa eolica e va nella prima vasca, dalla vasca di acqua di piante filtranti alla seconda, alla terza, alla quarta, e butta alla fine nella vasca centrale l'acqua filtrata, che torna a alimentare il serbatoio e riparte tutto il ciclo. Quindi è un esempio di circuito chiuso, autosufficiente, che si autopurifica da solo. Le piante filtranti sono i papiri che adesso dobbiamo ancora mettere, vedete lì, perché la suggestione era delle sorgenti del fiume Ciane, vicino a Siracusa, dove ci sono questi bellissimi cespi di papiri. Gli iris pseudacorus, che fanno il grosso della funzione filtrante, giunchi, osmunde regalis e ninfee. E tutto intorno c'è questa scatola è avvolta dal verde, dai rampicanti che ora vedete ancora da liberare, quindi gelsomini, bignonie, profumi, fiori, colori.
Taxogne.
Bignonie, podraneri castogliane con testa sara, quindi a fiore rosa. E poi c'è un bosco di platani, che sarebbero i protagonisti, che sono ancora, insomma, in divenire, e ombreggeranno tutte queste felci. E poi sono arrivati...
Platano orientale,
sì, esattamente. Quindi piante amanti dell'acqua. E dei mirti, dei boschetti di mirti, che sono dei nuovi arrivati al progetto, ultimi aggiunti, per creare un po' di ombra, ma che con i loro verdi scuri stanno bene anche come cromaticamente. E poi felci, Arundo Donax, che ritrovate qui dopo la colimbretra variegate, e Tetrapanax, che sono queste foglie qui, vedete tutto molto piccolo, ma sarà esploso presto, perché queste foglie diventano enormi, no? E a Revello, voi che siete venuti, avete avuto modo di vedere la casa avvolta dai tetrapanas.
Ed infine i ringraziamenti di Mario Faro, ideatore del Radice Pura Garden Festival, a Paolo Peirone e una breve spiegazione del giardino proprio del maestro.
È questo, perché costruire un giardino è una cosa complessa, non è una cosa semplice. Con Paolo non lo è stato, perché comunque è stato semplicissimo, diceva Antonio, sono stati 2-3 giorni, sono stati a casa sua e io ancora ricordo quella bagna cauda che mi hai offerto, non la dimenticherò mai per tutta la vita, una delle cose più buone che ho mangiato. È stato per noi un pranzo eccezionale. Io credo che
e le mele cotte
meriterebbe uno sbigliettamento, quasi un museo. Siamo... per sbigliettare, perché è uno dei giardini più belli del mondo, uno dei posti più belli del mondo. E io insieme a Antonio e Anna ho avuto, chiaramente Alberto, che ormai è la sua seconda casa, ho avuto la possibilità di visitarlo ed è stata una grande emozione che non dimenticherò mai, te lo dico sinceramente. Paolo lo conosciamo di famiglia, con mio padre si conosco da tantissimi, da decenni, ed è una di quelle persone che fa ancora più apprezzare il mestiere che facciamo, quello dei vivaisti e in questo caso quelli che si curano del paesaggio. Grazie, grazie, grazie.
Posso dire una cosa?
Parlaci della pompa eolica, onestamente, perché secondo me è una delle cose più affascinanti del giardino.
Speriamo che funzioni. Stamattina girava. Oggi, adesso non c'è una bava di vento, quindi non gira. Questa, ho già fatto un esperimento analogo a Parma ed è riuscito. E la maniera di purificare l'acqua dopo che è stata usata e diventata impura, farla ripurificare mediante la filtrazione di radici di piante acquatiche, tutto lì, semplicemente. Poi come l'abbiamo messa, sono altri discorsi. Io voglio vedere qua in questa fontana centrale un'acqua chiara e limpidissima come quella delle sorgenti di ninfa, ed è lì che viene fuori. Voglio quell'acqua all'acqua. Speriamo in bene e vi annuncerò quando sarò contento. Grazie.
In conclusione vorrei menzionare i giardini finalisti di cui non ho potuto parlare per ovvi motivi di tempo, ma a cui potrò dedicare spazio in altri episodi, e sono Inviolabile Amuranza di Nicoletta Veni ed Elisabetta Trussoni, A Piace di Louis Richard ed Etienne Lapleu, The Warm Garden di Thomas Brown, Shy Pavilion di Adrian Wen, Frank Wu e Freya Zhao. Vorrei davvero ringraziare molto tutta la famiglia Faro per l'ospitalità, il direttore artistico Antonio Perazzi per l'invito, Annalisa Praitano del gruppo Stilema per il sostegno e l'organizzazione, Adela Morosi ed Erika Longo per avermi fatto da guide nel parco di Radice Pura ed avermi supportato nella realizzazione di questo episodio. Se vi piace, condividetelo dove e come credete. Grazie, ciao, a presto!